Buonasera, terzo incontro su Marx. Nei due precedenti, il primo con Salvatore Biasco, insomma, abbiamo un po' delineato gli aspetti più, diciamo, produttivi, economici e attraverso la lente dell'economia uno sguardo sulla società. Con Romano Madera ieri invece si sono indagati così gli aspetti forse anche insoliti, insomma, cioè l'idea che in qualche modo nell'analisi economica di Marx non c'è mai la registrazione di un tentativo di vera e propria fuoriuscita dal sistema produttivo capitalistico e che quindi qualunque discorso sulla storia, anche in una chiave, diciamo, di utopia, è in qualche modo una soggettività arbitraria rispetto all'analisi del modo di produzione capitalistico, di qui anche tutti i ragionamenti che Madera ci ha fatto, anche in questa chiave mitobiografica dell'idea di una sconfitta alla quale nelle diverse fasi della propria storia il movimento operaio è andato incontro fino, come dire, a registrare le più recenti e cocenti, diciamo, debacle. Stasera, questo pomeriggio, con Giacomo Marramao cercheremo di affrontare invece il tema del potere, sia perché Giacomo ha scritto intorno a questo argomento in maniera molto acuta. Ricordo soltanto un libretto, se non so se è qui presente, ma insomma se ci fosse sarebbe interessante vederlo, perché è davvero una ricognizione all'interno, direi soprattutto, di un secolo come il Novecento e come alcuni autori hanno ragionato intorno al potere, insomma. Questo libretto si chiama Contro il potere, insomma, edito mi pare qualche anno fa da Bompiani, insomma. Allora, parlare del potere implica anche in qualche modo parlare della politica. In Marx il tema della politica è un tema che va preso veramente con le molle, insomma, nel senso che non c'è mai una diretta e importante riflessione sul politico, mi pare perlomeno, insomma. Su questo poi sentiremo il ragionamento di Marramao, e non c'è un ragionamento sul politico perché alla fine non c'è un ragionamento sullo Stato, non c'è un ragionamento sullo Stato. Lo Stato non è preso, lo Stato di diritto non è preso in considerazione in modo articolato da Marx. E mentre voi vedete, come dire, questa grande capacità di dialogare e di rileggere certi classici dell'economia, pensate a Smith, Ricardo, Bentham, non c'è la stessa, come dire, pulsione, stai per dire, teoretica e teorica, nei riguardi di quegli scrittori, quei filosofi che invece si sono occupati dello Stato. Due nomi su tutti, Locke per un verso e Hobbes dall'altro. Cioè, come se il modo di produzione capitalistico e quindi questa categoria che si può anche tranquillamente definire una categoria dello spirito, cioè l'economico, abbia totalmente riassorbito il pensiero di Marx. Probabilmente anche con qualche effetto interessante sul piano, diciamo, delle conseguenze, insomma, non solo euristiche, non solo, diciamo, di lettura della società, ma anche di lettura del conflitto. In Marx non c'è una teoria delle forme del governo, insomma. Quando Marx parla di dispotismo, quando parla di dittatura, in qualche modo riferisce a dei soggetti storici, da un lato la borghesia e dall'altro il proletariato. Questa è la fisionomia, diciamo, lo schema di pensiero che Marx adotta, insomma. Allora, io vorrei con Giacomo Marramao discutere sulle conseguenze di questa scelta di campo, di questo schema di pensiero che Marx ha adottato, e intanto capire con lui se effettivamente è così o se ci sono dei margini di ripensamento del discorso. Allora, se noi dovessimo definire l'idea di potere in Marx, mentre noi ce l'abbiamo tranquillamente in Hobbes, in Machiavelli, cioè in tutto un pensiero realista ferocemente attaccato al fatto, al dato, e Marx è un pensatore realista, lo è anche nelle estreme conseguenze, poi colpisce invece questo saltare a piè pari una serie di strutture sulle quali invece Machiavelli, Hobbes, Locke da un punto di vista più liberale hanno riflettuto. Se sei d'accordo, comincerei da qui.
Quello che hai detto è sicuramente molto stimolante, perché ricorda una polemica che è iniziata in Italia, i meno giovani se la ricordano, 1975, uno dei più grandi filosofi del diritto e della politica italiani, Norberto Bobbio, un articolo dice: non esiste una teoria marxista dello Stato, perché in Marx, come tu hai detto adesso in maniera molto lucida, non è sviluppata una teoria della statualità. E qualche tempo fa mi sembrava che fosse un tema relegato alle polemiche degli anni 70, inizio anni 80. In realtà, qualche mese fa mi è accaduto di avere un dibattito con un vecchio amico tedesco, importantissimo sociologo della politica, Klaus Hoffe, allievo di Jürgen Habermas, che molti di voi conoscono sicuramente almeno di nome, e Hoffe ripeteva in questo dibattito pari pari la tesi di Bobbio, come tesi propria, però non ricordava la polemica di Bobbio. Cioè, Marx non è un teorico della politica, è un critico dell'economia politica. È vero che in Marx non vi è una teoria sviluppata nel senso organico del termine, e tuttavia, se uno prende non tanto il Capitale, primo volume del Capitale 1867, sapete, ma appunti che Marx aveva buttato giù più o meno 10 anni prima, i famosi Grundrisse, no? Il quadernone degli appunti preparatori del Capitale, lì troviamo un tentativo di confronto con la teoria dello Stato, del contrattualismo moderno, e cioè in particolare di Hobbes. E la critica è una critica molto forte, molto radicale, direi specificamente filosofica. Ve la dico in maniera molto, molto rapida, molto sintetica. E quello che dice Marx è che la teoria politica moderna, la filosofia politica moderna, la teoria moderna dello Stato, propria del contrattualismo, è sostanzialmente cosa fa? Pone alla base della propria costruzione l'idea, come punto di partenza, la scena influente, lo scenario punto originario, come punto di partenza della teoria, c'è l'idea della società che è fatta di una serie di individui isolati. Marx dice: attenzione, io non nego che nel corso della modernità la società sia fatta di individui che confliggono tra loro in maniera cooperativa, in maniera a volte molto violenta, come dire, individui anche agitati spesso da interessi egoistici, che si fanno guerra gli uni contro gli altri, ma questo non è lo stato di natura, non è il punto di partenza, è il prodotto della società borghese ed è il prodotto della forma che domina all'interno della società borghese, che cioè la forma capitalistica. È molto importante questo, l'individuo viene posto dai teorici dello Stato moderni come un presupposto, mentre invece è il risultato di un processo storico. Risultato di un processo storico che deve essere sottoposto a critica. E allora il punto di intersezione tra la filosofia politica, la teoria politica moderna, eminentemente contrattualistica, e la nuova scienza dell'economia politica sta proprio qui, nella profonda radice individualistica, che per Marx non è in grado di dar conto delle effettive dinamiche di cooperazione e di conflitto che si danno anche nel mondo contemporaneo.
La tua notazione è molto pertinente, perché fa vedere, come al solito, questa grande intelligenza che è quella di Marx, che gioca sempre sul tema del rovesciamento, no? In questo caso quella che poteva essere l'analisi hobbesiana dello stato di natura, tutti contro tutti, dice no, questo non può essere lo schema di uno stato di natura, ma è la stessa società borghese, esatto, che tu stai in qualche modo ipostatizzando. Insomma, questo è il ragionamento di Marx, che da un punto di vista, come dire, della storia non fa una piega. Mi viene in mente un autore particolarmente efficace da questo punto di vista, che era Macpherson, che sull'individualismo possessivo, e quindi su una lettura che lui fece di Hobbes come il primo grande, come dire, cultore dell'analisi borghese, perché era il periodo di Cromwell, era il periodo, certo, in cui vedeva, come dire, esattamente la società borghese come se fosse una società di natura, quindi di spiriti animali che si combattevano fra di loro, insomma. Però questa cosa, mentre la cosa che io trovo forse di un qualche interesse ancora oggi, è che mentre l'indicazione di indirizzo contrattualista comunque ha prodotto delle cose teoreticamente interessanti, insomma, quello marxiano in qualche modo si è come arenato, insomma. Cioè, tu hai bisogno poi di recuperare questo discorso sullo Stato, ma devi aspettare l'arrivo di Keynes. Questo è il punto. Cioè, come se quella brillante analisi che Marx fa, dicendo state attenti che quello che vi dicono i contrattualisti, quello è pura società borghese, gente che concorre, che combatte, che compete sul piano del mercato, sul piano delle idee, eccetera. In realtà questa roba, certo, Hobbes l'ha semplicemente sistematizzata, insomma, sì, e ha prodotto però qualcosa di interessante. Dal punto di vista invece del marxismo si è prodotto molto meno, questo è il punto. E l'attesa di Keynes da questo punto di vista.
Sì, hai ragione, però va considerata un'altra cosa, che il problema di Marx nella sua critica alla scienza politica contrattualistica della modernità, il problema di Marx è quello di introdurre un elemento dinamico che è la storia. Certo. Cioè, non fare, cioè, non fare esperimenti in laboratorio, cioè quello, diciamo, bayesiano per Marx, un esperimento in laboratorio che non tiene conto della molteplicità delle dinamiche storiche che hanno poi determinato la nascita dell'individuo moderno. E il problema di Marx è un altro, cioè lui affida l'analisi politica a casi specifici. Ad esempio, l'analisi del bonapartismo è da questo punto di vista un modello. Probabilmente ci potrebbe servire anche per capire molte cose che sono accadute nel corso del Novecento e cose che stanno accadendo oggi ancora in politica, anche diciamo delle forme di leaderismo populistico, in qualche modo, intrinsecamente autoritarie. Ma per Marx sostanzialmente, insomma, è una cosa chiara già dal manifesto del Partito Comunista del 1848, scritto con Engels. Il capitalismo, o meglio, lui non usa mai il termine capitalismo, la società borghese capitalistica, perché vi è sì il dominio del capitale, ma il capitalismo per Marx come sistema non esiste. Domina alcune società che sono complesse al loro interno, non riconducibili alla logica del capitale interamente. Questo è un punto molto, molto, diciamo, delicato dell'analisi di Marx. Ebbene, il capitalismo, se usiamo questo termine ormai di uso comune, determina delle forme di potere che nel corso della modernità si sono orientate sulla base di una logica non lineare, anzi aggiungo, di una doppia logica, che è stata molto bene individuata da un grande sociologo dell'economia italiano, ma poi ha insegnato tantissimi anni in America, per 30-35 anni in America, e lì è morto, che era Giovanni Arrighi, che ha detto: in Marx già è chiaro che il potere moderno si organizza in base a due principi fondamentali. Principio di mondialità, che prevale nel manifesto del Partito Comunista. La rivoluzione borghese rompe le frontiere. Sembra, se andate a leggere, una descrizione dell'attuale globalizzazione. Per altro verso, questo potere, questa rivoluzione borghese che ha rotto tutte quante le barriere, tutti quanti i ceppi, però è anche la rivoluzione che ha contemporaneamente creato la forma di potere, di dominio politico più, come dire, totalizzante che sia mai stata conosciuta nel corso dell'umanità, cioè lo Stato sovrano moderno territorialmente chiuso. E quindi vi è questa logica della territorialità e della mondialità che a volte, anzi spesso, dominano ciclicamente. A fasi di mondialismo seguono fasi di chiusura. Noi stiamo vivendo una fase di questo genere, no? A volte però coabitano conflittualmente nella stessa epoca. E io penso che anche un tratto di conflittualità, di coabitazione conflittuale l'abbiamo anche oggi, perché il capitale finanziario non conosce barriere, non conosce vincoli, non conosce frontiere, non conosce muri. Mentre invece le persone stanno conoscendo i divieti, i muri vengono eretti contro le persone, quindi qui c'è il problema, diciamo, ma la doppia logica era stata individuata molto bene da Marx ed Engels già nel Manifesto e poi sviluppata da Marx dopo. Per concludere, la critica di Marx allo Stato è essenzialmente quella che lui aveva sviluppato già da giovane nella critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, e quindi era la critica alla sfera della statualità come sfera che in qualche modo fa astrazione dalla concretezza diciamo delle dinamiche dei bisogni e dei conflitti che attraversano la società civile. Sicuramente è un'analisi datata, ovviamente, però io credo che la critica di Marx al contrattualismo moderno e la sua sottolineatura di questa doppia logica della rivoluzione della classe borghese, la logica della mondialità e quella della territorialità, cioè la borghesia si contraddice ogni volta che appunto erige dei muri, entra in contrasto con se stessa. E Marx in qualche modo è teorico di una rivoluzione democratica in realtà, che lui chiama col termine comunismo, ma non è un modello, non è una ricetta per le osterie dell'avvenire, ma è invece il movimento reale, la dinamica, il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Questa è l'idea. Quindi è una visione aperta quella di Marx, è un cantiere aperto quello di Marx, che secondo me ha dentro di sé le basi di quella che potremmo chiamare la rivoluzione democratica.
Quando dici cantiere aperto, è come se implicitamente tu dessi a Marx o la patente di classico, no? Cioè, studiamo Marx come se fosse il cantiere aperto di Ricardo o di Smith dell'economia, che è un po' quello che poi è stato fatto. Mi viene in mente la sraffa e tutta la polemica con i marginalisti da questo punto di vista, insomma, cioè stare all'interno di un discorso molto, molto connotato dal punto di vista, diciamo, dell'economia e cercare e tentare di allargare sempre più quelle che sono le suggestioni, le ipotesi. D'altro canto, e tu hai anche aggiunto, cioè sì, insomma, si può parlare di comunismo, ma attenzione, non è questo il punto, cioè non è nel cantiere aperto c'è un discorso anche di tipo molto più democratico, insomma, non immagina una società perfetta Marx, non ha un'utopia finale, insomma. Però questa roba, come dire, è passata all'interno, diciamo, del movimento operaio ed è passata dentro una serie di marxismi, insomma, al punto che si è cercato di vedere o di esaltare o di sottolineare, diciamo, l'aspetto profetico in Marx, no? Pensa un po' negli anni 70 lo schieramento di coloro che prediligevano il momento scientifico di Marx rispetto ad altri che invece, come dire, sottolineavano l'elemento messianico, ebraico, profetico, eccetera, insomma. Anche ieri si è discusso di questa cosa, con la convinzione finale che questi due terreni in qualche modo non si fondono, non trovano una sintesi, insomma. Tu cosa pensi?
Ma sì, è vero, ma io sono convinto che l'elemento che potremmo chiamare messianico di Marx gioca un ruolo importante, quello anche profetico, non tanto i rituali della campana, insomma, in qualche modo, ma ci dobbiamo fermare un attimo, cioè, si sospende anche per rispetto verso i rituali, appena lo scampanio finisce riprende.
Don Peppone,
sì.
Peppone e Don Camillo che si fanno la guerra.
No, per sintetizzare in maniera drastica, Schumpeter aveva detto che c'era un Marx scienziato, ma poi c'era anche un Marx profetico, di Schumpeter, grande economista del Novecento, il massimo economista del Novecento. Ma l'aspetto, diciamo, profetico, messianico in Marx non è un aspetto che, a mio parere, faccia perdere di vista Marx il realismo delle proprie analisi. Ad esempio, il metodo di Marx è fondamentale, cioè la distinzione che lui opera nel Capitale tra il metodo di ricerca, modo di ricerca, e il modo di esposizione. Il modo di ricerca deve essere incredibilmente realistico e analitico, sulla base dei dati che vengono in qualche modo raccolti e verificati, proprio come uno scienziato, proprio molto analitico, ripeto, non soltanto quindi la dialettica di Marx, era molto analitico nelle sue analisi, e il modo di esposizione deve essere in grado però di fornire una qualche rappresentazione che dia il senso di ciò che sta accadendo. Sono esattamente i due lati che oggi facciamo fatica tutti a tenere insieme. Noi abbiamo oggi moltissime analisi della situazione attuale, anche analisi molto ricche, empiricamente molto, molto utili, ma dall'altra parte abbiamo delle rappresentazioni vuote, un po' fantasiose, delle narrazioni fondate su intuizioni vaghe, e c'è una fatica enorme a tenere insieme i due lati che Marx chiamava il modo di ricerca e il modo di rappresentazione o di esposizione. In secondo luogo, cantiere aperto, non sì. Da un lato è un classico che ogni volta che noi lo rileggiamo scopriamo cose nuove, eccetera. Però il cantiere aperto significa anche un'altra cosa, che Marx non è un teorico della fine della storia. È un teorico della fine della preistoria dell'umanità. Cioè lui pensa a un'umanità, almeno la critica, gli appunti che lui butta giù nella famosa critica del programma di Gotha, dove lui cerca di dire che cos'è il comunismo, da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni, ma in sostanza non vuol dire che non ci sarà più il conflitto. Ci sarà un conflitto non più condizionato dal dominio di una classe su un'altra, ma ci saranno dei conflitti sui progetti di organizzazione della società, sulle scelte da fare nell'ambito tecnico, scientifico, medico, tutto il resto. Ci saranno i conflitti personali, passionali, però, almeno secondo da quanto io ho capito leggendo Marx sin da ragazzo, e a partire dalla seconda liceo anche in lingua originale, in tedesco, e ho la, ho l'impressione che l'idea di comunismo in Marx, l'idea in cui si confliggerà, si coopererà, ma ciascuno di noi lo farà come un soggetto unicamente, esclusivamente storico, non più sotto il ricatto del dominio, dello sfruttamento. E questo è il dato fondamentale. E il potere più forte per Marx non è quello degli apparati dello Stato, neanche di apparati ideologici di Stato di cui parlava Louis Althusser, un filosofo che pure è stato importante per la mia generazione quando studiavo all'università col mio maestro Cesare Luporini. Non ho mai condiviso di Althusser la formula per cui il capitale ci mostrerebbe la teoria di un processo senza soggetto. Assolutamente no. Ma per Marx il dominio non è tanto è soltanto secondariamente quello degli apparati di Stato. Il dominio è dato dal rapporto tra merce e denaro, e poi da quella che lui chiama in maniera diciamo davvero profetica l'identità di produzione e consumo. La produzione è impensabile senza il prodotto da consumare, e il consumo a sua volta è un consumo produttivo. E lui aggiunge anche 1857, aggiunge anche il consumo, questo circolo produzione-consumo modella le identità, i soggetti. Se andate a vedere oggi, proiettato sull'oggi, è profetica, nel senso che andate a vedere oggi che cosa accade. Il circolo produzione-consumo è un circolo affidato in larga parte alla produzione del cosiddetto immateriale tra virgolette. Non c'è nulla di immateriale a questo mondo, ma comunque sia la produzione digitale, le aziende che stanno in cima alla lista delle aziende più potenti a livello globale sono quasi tutte, comunque a maggioranza stragrande, sono delle aziende del digitale e dunque della comunicazione e dunque della rete. E che cosa accade in questo, nel ciclo produzione-consumo? Che, badate bene, è l'audience, la popolazione ridotta, il popolo ridotto a corpo da sondare, corpo oggetto di sondaggio. L'audience, noi, siamo anche noi che parliamo adesso e voi che ascoltate, siamo insieme la merce e il soggetto che dovrebbe liberare dalla merce. L'audience è la merce per eccellenza nel plusvalore di questa società della comunicazione, dove sembra che la sfera pubblica, l'opinione pubblica non esista più e che sia invece il magma di opinioni che vengono fuori dalla rete. Però quello che è fondamentale è che noi tutti in questa società in cui il plus valore è prodotto dall'informazione e dalla comunicazione del digitale, ognuno di noi in qualche modo è potenzialmente merce, e quindi il soggetto che dovrebbe liberarsi è anche il suo stesso merce. È per quello che io guardo al futuro in modo un pochino meno catastrofico di tanti cari amici, eccetera. Io ho l'impressione che viviamo un momento molto difficile, tendenze autoritarie molto spiccate, però qualcosa mi conforta, che non si faccia l'illusione i leader che governano e comandano adesso. Il tasso di logoramento dei leader è molto veloce e spesse volte la loro caduta è altrettanto rapida del successo, che non significa ovviamente che non dobbiamo continuare a pensare a un'alternativa organizzata fin d'ora. Però io penso che la caratteristica di questa società è la rapidissima obsolescenza dei dirigenti e dei leader politici.
Hai toccato un punto nevralgico, che era poi una questione che ti avrei posto, diciamo, in conclusione di questo incontro, cioè Marx forse intuisce, ma non ha ovviamente non ha l'attrezzatura, la strumentazione, l'occhio per vedere che c'è un nuovo soggetto che si muove sulla storia ed è il consumatore.
Esatto.
No, è il consumatore, che come diceva Giacomo è insieme, come dire, merce lui stesso. Pensate, come dire, adesso a internet o alla vostra posta elettronica, no? Se l'aprite, il 30% delle mail sono di aziende, di società che hanno ovviamente il vostro nominativo, il nostro nominativo e come dire, ci sollecitano ad acquisti, a visionare i loro cataloghi, eccetera. Insomma. Siamo merce, nel senso che siamo anche merce venduta, cioè i nostri dati privati vengono in qualche modo venduti, vengono messi al miglior offerente.
Esatto.
Ora, questa cosa Marx ovviamente non poteva vederla, insomma, e questa cosa si è realizzata in un tempo rapidissimo. Dei soggetti, pensate al soggetto della borghesia, perché questo soggetto si potesse affermare, è impiegato secoli. Perché il soggetto consumatore, ma nel senso, diciamo, come dire, anche di una sorta di, non so se sei d'accordo, di mutazione antropologica in qualche modo, si prospettasse in questo contesto storico, ha impiegato pochissimi anni, a pochissimi. Questa è anche la velocità alla quale io credo faceva riferimento Giacomo, come dire, applicandola al fatto che anche le idee, anche le scelte politiche, le affermazioni lideristiche sono in rapidissima ascesa e in rapidissima caduta, insomma, spesso e volentieri. Il caso Renzi direi che è esemplare, insomma, da questo punto di vista. Però io ho anche l'impressione che se questo è lo sfondo sul quale oggi ci muoviamo, ed è uno sfondo molto, molto tu dicevi, ma insomma non userei la parola immateriale, dove per immateriale si deve intendere, come dire, la difficoltà di ancorare a delle preposizioni che si basano su dei fatti veri, concreti, eccetera, trovo una difficoltà. Mi veniva in mente, ma non c'entra niente, l'accordo fatto all'Ilva di Taranto, improvvisamente ci ripiombano in pieno Novecento. Cioè, questa è una cosa, un esempio di qualche cosa che oggi sempre più raramente avremo modo di affrontare. L'Ilva di Taranto, con tutti i problemi, con tutte le, come dire, le dialettiche imprenditoriali, sindacali, ecologiche, eccetera, eccetera, di crisi, è puro Novecento. Cioè qualche cosa di storicamente curioso, insomma. Quasi una bizzarria, starei per dire. Insomma. Allora, se questo però è lo scenario, mi chiedo, che cos'è il soggetto politico oggi in grado di riflettere su questa roba? Quando si parla di crisi della sinistra, quando si parla di come dire, di una, oramai di una pantomima, insomma, perché quando tu vedi dei dirigenti che stanno appresso al dettaglio ma perdono di vista, no, l'universale, hai l'impressione fatalmente di essere di fronte a una, come dire, a delle proposte irricevibili, non lo so, insomma. Però ecco, questo non è neanche più un problema di uomini, starei per dire una questione di condizione storica che stiamo vivendo, quasi di ciclo storico, certo, che stiamo vivendo. Ma in questo ciclo storico, certamente non favorevole alle idee progressiste, e qui si potrebbe aprire un altro bel discorso, che ne è del soggetto politico? Che ne è del soggetto politico che fino a qualche anno fa si poneva, come dire, con una visione anche ottimistica della storia, sulla possibilità di una maggiore eguaglianza, di un progresso plausibile? Che ne è di questo soggetto?
Allora, in primo luogo, la difficoltà di rappresentare il soggetto è dovuta a due ragioni fondamentali. La prima ragione l'hai indicata tu. Noi viviamo un'epoca che è segnata da una contemporaneità del contemporaneo, una sincronia dell'asincronico, cioè accanto al digitale, al dominio del lavoro cognitivo, dei lavoratori cognitivi, come vengono chiamati, abbiamo anche forme di sfruttamento di tipo paleofordista, che ricordano il vecchio industrialismo. E questo è il primo aspetto. In secondo luogo, ed è diciamo il lato forse anche più delicato, è la nuova linea capitalistica globale fondata sul digitale è una linea che in realtà sta trasformando il profitto in rendita, e mi spiego, è uno sfruttamento delle invenzioni spesso diffuse in ambito giovanile che vengono in qualche modo prelevate dai grandi concern, da queste grandi multinazionali del digitale o della rete o dell'informazione, no? E che di conseguenza stanno determinando una fase del capitalismo anomala, segnata dal cambio della logica del profitto, classica, gloriosa logica del profitto, in una logica da rendita. Vivono di rendita. E poi io non ho mai amato la formula del carissimo e compianto Zygmunt Bauman, modernità liquida, per una ragione elementare, perché io ritengo che dentro questi flussi, che pure ci sono, si stanno coagulando delle logiche di potere e delle gerarchie di potere su scala globale che dobbiamo analizzare in maniera estremamente rigorosa. E qui il punto fondamentale, non riesco a capire la formula della modernità liquida o dell'idea che c'è nessuna corrente può procedere, neanche la corrente elettrica, se non c'è una fonte. E allora l'analisi delle forme di potere ci dovrebbe condurre ad andare a vedere quali sono le fonti di questa fluidità, di questa modernità che è stata chiamata modernità liquida, dove invece i poteri ci sono e sono molto forti, spesse volte non reperibili negli stessi luoghi, non sono stanziali questi poteri, circolano, Ma il che non vuol dire che siano dei poteri forti, e siano dei coaguli di potere molto forti. E il soggetto. Io sono convinto che il soggetto del cambiamento siamo potenzialmente tutti noi che non voglio dire adesso il 99% contro 1%, ma intanto è molto bello che in America ci siano delle lotte, dei conflitti e delle manifestazioni di massa come quelle che c'erano un tempo in Europa, e come vorrei ci fossero nuovamente in Italia, del tipo della manifestazione che c'è stata a San Babila contro il governo più di destra della storia della Repubblica sotto cui noi siamo in questo momento. Ma mi conforta che ci sia il conflitto negli Stati Uniti, e il conflitto ci ha indicato anche una forma. È vero che spesso non possiamo trovare i soggetti nei luoghi di lavoro perché c'è la delocalizzazione, perché c'è il lavoro delocalizzato a casa, appunto, però è vero che li troviamo spesso a maggior ragione nei luoghi in cui vivono. Ma è possibile che deve aspettare a noi filosofi, studiosi di politica, andare in giro e parlare con la gente molto più di quanto non abbiano fatto alcuni leader politici, salvo che per beccare i voti? E questo è il punto. Io circolo, ma anche Antonio, da anni in festival di vario genere con un sacco di persone, gente che vuole ascoltare, che vuole interagire, che ha il bisogno di sentire un linguaggio diverso dalle sciocche oscenità, dalle trivialità del linguaggio della politica oggi. Allora, io penso che, io ho sempre detto al mio caro amico Walter Veltroni che un errore che è stato fatto quando si è creato il Partito Democratico è quello di pensare che il partito leggero della rete escludesse la necessità e il bisogno del radicamento territoriale, esattamente il contrario. La rete addirittura chiama in causa la necessità di un maggiore radicamento territoriale. Prima era relativamente semplice, quando si incontravano i lavoratori a Villa Mirafiori, alla Pirelli, in tutte le fabbriche, in tutti i luoghi di produzione che c'erano nella nostra penisola, oppure in Germania, eccetera. Poi i sindacati li trovavano. Oggi è molto più importante andare a radicarsi nel territorio, cioè la rete non solo non rende superfluo il ricorso al territorio, ma lo rende addirittura più necessario che in passato. E io penso che parlare con la gente nei luoghi in cui la gente vive, raccogliere i risultati di questa esperienza, non ridurre il popolo a oggetto di sondaggio. Io penso che questo sia un bisogno sia della politica che dell'etica nel nostro paese.
Da questo punto di vista forse è stato scambiato un'idea di paura che si è attribuita con un'idea di bisogni su cui probabilmente la sinistra avrebbe dovuto lavorare, perché solo se lavori sui bisogni della gente, molto probabilmente, come dire, riduci i margini della paura. Se la paura diventa l'elemento dominante, è chiaro che gioco forza, che chi parla alla pancia del paese ha molte più chance di riuscita. Mi fermerei qui, però vorrei a questo punto, se, visto che Giacomo ha messo un po' sul piatto vari ingredienti, insomma, se ci sono delle domande da parte di questo pubblico. Ecco, lì c'è già.
Poi ce n'era. C'erano vari.
Sono vari, sì.
Buonasera. Torniamo a Marx. Non ho sentito in questo incontro, parlando di Marx, appunto, quella che è la dittatura del proletariato. Non l'ho sentita nominare. E cioè, nell'introduzione abbiamo così, dato atto del Marx, filosofo, economista, sociologo, però nella critica del programma di Gotha Marx parla chiaramente della dittatura del proletariato come, diciamo, momento di transizione verso il comunismo. Ecco, volevo chiedere poi, appunto, quanto di marxista c'è poi in Lenin e in Stalin che hanno attuato questa dittatura del proletariato, tra virgolette. Grazie.
Rispondi.
Rispondo subito.
Ma secondo me la dittatura del proletariato, come intesa da Marx nella critica del programma di Gotha, era quella che potremmo chiamare l'uso dello Stato da parte del proletariato industriale, per consentire attraverso la macchina statuale, no, una conversione della società verso una logica non più fondata sullo sfruttamento, sul dominio, ma fondata sulla libertà e sull'eguaglianza. Io penso, con Etienne Balibar, penso che Marx sia un teorico della ega liberté, della libertà uguale, fondamentalmente questo, cioè la visione di Marx è una visione in cui la tematica della libertà non si perde mai di vista. Se una stretta in qualche modo dura, autoritaria, ci deve essere in una fase di transizione, questa stretta è necessaria alla realizzazione di una democrazia più ampia in cui la libertà di ciascuno ha un ruolo fondamentale. Lenin, Lenin va, anche Stalin per altri versi, comunque Lenin va contestualizzato all'interno della sua epoca. Era un uomo geniale, colto, anche molto colto. Era un personaggio che ha favorito per una fase, uno sviluppo anche della creatività intellettuale e artistica enorme, un uomo di grande preparazione e cultura, e al quale è riuscita un'operazione straordinaria che Marx non aveva previsto, ma che comunque sia ha fatto sì che un paese con milioni e milioni di persone in uno stato di assoluta indigenza, oltre che sottomissione, diventasse in qualche modo un paese che ha giocato un ruolo nella storia, ampliando alcune forme di partecipazione, anche se naturalmente poi con lo stalinismo abbiamo visto in maniera molto chiara come le cose siano andate, anche se io continuo a ritenere, in polemica con le tesi di Hannah Arendt, che è difficile mettere e collocare tutte queste esperienze, il fascismo, il nazismo, lo stalinismo, sotto l'etichetta del totalitarismo. Erano forme diverse di esercizio del potere autoritario, ma anche lo stalinismo non può essere in nessun caso omologato al fascismo. Anche per non dimenticare che senza i 20 milioni di russi che sono morti nella Seconda Guerra Mondiale, probabilmente non saremmo qui a parlare noi oggi. Io sono stato uno dei pasdaran con Massimo Cacciari del cambio del nome del Partito Comunista, con molte polemiche terribili che ci sono state. Però quando si valuta la storia va valutata iuxta propria principia, secondo i principi di ciascuna epoca. In ogni caso la dittatura del proletariato, questa espressione di Marx, intendeva una cosa ben diversa sia da quella di Lenin sia soprattutto da quella di Stalin.
Posso aggiungere una piccola cosa che anche un po' in dissonanza con il discorso di Giacomo. Intanto la dittatura del proletariato è vero, ma non è che quando c'è stato il cambio o il passaggio dal feudalesimo alla borghesia ci sia stata meno dittatura.
Ah, certo.
Ci sono delle fasi storiche in cui, certo. Come dire, questo aspetto della restrizione anche delle libertà diventa fondamentale. Detto ciò però, io credo che di questo principio se ne sia fatto poi un abuso. Questa è una mia personale... E l'abuso è come se Lenin, certo, le condizioni storiche, Stalin, certo, le condizioni storiche, ma dovete pensare, io penso che quelle scelte, spesso in parte condizionate dalle situazioni storiche, contenessero in sé comunque un elemento paranoide. E Stalin pienamente realizza questo motivo, che è un motivo, se volete, patologico, insomma. Cioè nelle libertà o nelle illibertà, a volte si nasconde un elemento che va ricondotto a qualche cosa che ha molto più, come dire, di somiglianza con la patologia che non con la politica, con la gestione della politica, anche alla luce dei fatti storici che accadono, insomma. E Stalin, lo stalinismo è stato anche uno stravolgimento di questa idea della dittatura come fase provvisoria, perché è molto facile a un certo punto dire sì, ma un giorno avrete la libertà. Caspita, ma la libertà è un bene talmente prezioso che probabilmente occorrerà cominciare a fare i conti fin da subito, insomma. Poi ripeto, ci sono le condizioni storiche, ma nel caso di Stalin non sono molto convinto che saremo approdati a questa famosa libertà.
Ci sono, mi pare, varie mani alzate.
Sì.
La signora, mi pare, o no?
Sì, c'è la signora che...
Io volevo farle questa domanda. Allora, prima si è parlato di consumatore. Io vorrei chiederle questo. Secondo lei, in questo deserto della politica in cui ci troviamo, una via possibile sarebbe quella che il consumatore diventasse in qualche modo un soggetto politico consapevole? Le spiego quello che voglio dire. 15 anni fa, quando è partita Amazon, io ero molto contenta. Avevo un conto aperto perché nel giro di poco tempo avevo i libri che mi servivano dagli Stati Uniti. Adesso ho deciso che per principio non compro più nulla da Amazon, per evidenti motivi. Primo, non pagano le tasse là nei luoghi dove fanno i loro profitti. Secondo, io sono abbastanza spaventata da una prospettiva in cui domani compreremo tutto, cioè c'è una tendenza monopolistica impressionante. Bezos addirittura in questa fase sta rinunciando a fare profitti in Europa proprio per poter allargare il suo quadro di mercato. Ecco, le chiedo, sarebbe chiaramente il mio adesso un gesto assolutamente individuale, ma le chiedo se lei pensa che potrebbe essere una via praticabile per cercare di venire fuori da questa situazione.
Sì. Io rispondo subito, poi dirà qualcosa anche Antonio. No, lei ha perfettamente ragione e questa sua ribellione l'ho riscontrata in tante amiche e tanti amici sparsi per l'Europa, non soltanto per l'Italia. E sta ad indicare quello che io avevo soltanto accennato prima, che questa situazione sta determinando una serie di disagi enormi e anche una forma di ribellione che segnala come quello che stiamo vivendo dal punto di vista della concentrazione monopolistica in diversi settori, e quello che stiamo vivendo, a mio parere, è una fase abbastanza estrema. Le nostre città stanno scomparendo sotto questi, come dire, diciamo l'opera svolta da questi appunto colossi della distribuzione globale. Scompaiono botteghe di tutti i tipi, anche perché Amazon vende tutto, vende proprio tutto, non soltanto i libri. Io ad esempio dovevo prendere un libro in francese l'altro giorno e una mia allieva mi dice: ma dai, ordinalo su Amazon. No, vado alla libreria francese a Roma, perché almeno ci guadagna qualcosa. È una forma di ribellione esattamente come quella sua, Io penso che dobbiamo un po' cominciare a pensare a queste tematiche come tematiche altrettanto importanti della giusta lotta per il posto di lavoro, per le garanzie, per i diritti, eccetera. Ma non esiste unicamente il lavoro, che naturalmente è il tema principale che andrebbe rimesso al centro della politica della sinistra, non soltanto il lavoro, ma ci sono tutte queste forme di disagio che stanno degradando progressivamente la qualità della vita. Ultima battuta sui consumatori, quelle pagine che prima ricordavo indirettamente dai Grundrisse, dai lineamenti fondamentali, dal primo abbozzo del Capitale di Marx, proprio sul rapporto tra produzione e consumo, questo circolo, sono le pagine che hanno suggerito quel bellissimo incipit di Theodor Adorno in uno dei più grandi libri, a mio parere, del XX secolo, I Minima Moralia, quando Adorno dice: quella che un tempo i filosofi chiamavano vita si è ormai ridotta alla sfera del puro consumo. E Adorno aggiungeva una cosa che Marx anche in quelle pagine, fra le righe, diceva. E se noi ci facciamo intrappolare dentro questo circolo vizioso, produzione e consumo, alla fine saremo noi stessi a consumarci. Alla fine delle nostre vite ci chiederemo: ma che cosa è successo durante la nostra vita? Cosa abbiamo fatto? Come è volata via questa vita? Come si è consumata? E per quello che le relazioni è la una politica che sia in grado anche di promuovere le relazioni. E a mio parere anche l'unica, come dire, possibilità di rompere questo circolo vizioso e riaprire un discorso sul senso del nostro vivere in comune.
Nelle ultime battute sui consumatori, che certamente è importante, però se partiamo da questo punto, partiamo sempre o dal feticcio delle merci o dalla fenomenologia. È importante, però ci si può cadere dentro, perché evidentemente la forma qualche volta ci fa dimenticare quello che sono, diciamo, i contenuti della merce. Lei all'inizio, sulle forme di potere, io vorrei fare un passaggio di questo tipo. Dicevo che ieri sera noi come lavoratori operai siamo costretti a leggere Il Capitale perché ci serva, no? Perché non come studenti facciamo una tesi di laurea, come i politici lo adoperano per altre cose, noi cerchiamo di adoperarlo per capire chi siamo. E come lavoratori evidentemente nello schema, soprattutto nel primo volume, c'è una condizione che lei accennava, ma che mi sembra che al limite nella discussione si può completare meglio. Perché non è solo per il consumo, perché io come lavoratore non consumo solo, io vendo la forza lavoro.
Cioè, quello c'è.
Ma bisogna dirlo, perché automaticamente si dimentica i passaggi importanti. Perché la forza lavoro non è stata sempre forza lavoro.
Non c'è dubbio.
C'è il lavoro e la forza lavoro è una caratteristica della società capitalista.
Assolutamente.
Ma gli economisti si dimenticano di questo passaggio perché evidentemente non fa parte del loro interesse. Ma allora io quando vendo la forza lavoro, no, come merce, merce, denaro, merce, quando io chiudo il ciclo, no, con la merce mia, io vendo il valore d'uso, non il valore di scambio, dice Marx. Cosa faccio? Attraverso il denaro, che è la merce universale, compro gli oggetti che mi servono e chiudo il ciclo, che è diverso da denaro, merce e denaro, che invece il denaro è l'infinito. Dentro questi due processi distinti uno dall'altro c'è una questione del soggetto, che quando io ho completato il mio ciclo, che mi hanno pagato, perché mi hanno pagato la forza lavoro, al di sopra o al di sotto del valore del mercato, io ho chiuso. Dove sta lo sfruttamento? Se il diritto, il potere, mi ha detto che io sono stato pagato perché gli equivalenti corrispondono.
Certo.
Ma allora il diritto mi dice che io devo accontentarmi, se non faccio la lotta, per avere più salario. Ma il plus valore, che è all'interno di denaro, merce, denaro uno, quello non era roba mia quella, perché è sancita dalla legge che quella riguarda la proprietà privata, non è una cosa mia. Ma lo sfruttamento non è la categoria del semplicemente cosiddetta della volontà o del pensiero, è una categoria che appartiene al modo di produrre capitalistico. Ma se oggi dimentichiamo che quel soggetto deve fare la lotta per lo sfruttamento, ma non sa cos'è lo sfruttamento, ma di fatto lui è all'interno, chi si accontenta o fa il conflitto, che addirittura siamo dentro che non serve più, ma c'è, rimane l'antagonismo, quella parte che non mi viene pagata rimane nella storia, indipendentemente che la riconosca o no. Ma chi è da farmi capire che quella parte che esiste, io come lavoratore per entrare in classe in sé e per sé, ma l'intellettuale dove è andato a finire il marxista? Che fine ha fatto? Se non mi spiega il furto, che il furto è coperto dal diritto, dov'è l'intellettuale marxista? È perso dopo gli anni 70, evidentemente si è perso per strada, oppure la sconfitta non del movimento, sua può darsi, l'ha abbandonato, oggi lo riprende, domani lo abbandona, e io come lavoratore che non posso mai abbandonarlo, devo correre dietro sempre, non a voi, ma nell'insieme. A questo punto mi faccio una teoria per conto mio e mi faccio aiutare da Marx, può darsi che insieme combiniamo qualcosa.
Beh, hai detto un sacco di cose giustissime e il problema, lo sai meglio di me, il problema che è non è un furto, è la logica del sistema, è la logica del dominio, ma lì è il problema fondamentale. Il sistema sta in piedi unicamente in questo modo. Ora, il problema non è tanto il capitale estrattivo, come lo chiamano i vari Toninelli, eccetera. Il problema è un altro oggi, come, insomma, è vivere, il capitale vive di rendita su dei processi di invenzione, di creazione, che sono spesso fatti dalle giovani generazioni, spesso, non soltanto, anche da generazioni meno giovani, no? E che vengono praticamente appropriate, cioè un'appropriazione del lavoro inventivo, delle scoperte, delle invenzioni anche tecnologiche che ci sono. Questo è il dato fondamentale. E vada bene, qual è la differenza rispetto al lavoro che si faceva in fabbrica? Che nell'ambito della invenzione, nel momento in cui la scienza diventa effettivamente il motore fondamentale dello sviluppo capitalistico, in quel momento l'invenzione scientifica non la puoi calcolare in termini di misurazione del tempo di lavoro. Perché il giovane che a un certo punto ha un'idea geniale, tira fuori la cosa, poi la grande company la brevetta, se ne appropria e quindi vive di rendita su questa invenzione. Questo è uno sfruttamento che non puoi più valutare in termini di tempo di lavoro, di misurazione del tempo di lavoro, ma piuttosto nei termini della qualità. Sta cambiando lo scenario. Antonio Gramsci se n'era accorto quando aveva affrontato il problema del rapporto tra intellettuali e politica, andando a vedere come era cambiata la figura dell'intellettuale. L'intellettuale non è unicamente il filosofo, il letterato o lo storico, ma è lo scienziato, è il tecnico. Ora è il costruttore di programmi di computer. Cioè, l'idea di intellettuale che aveva Gramsci è un'idea molto ampia che, secondo me, appunto, ripresa e aggiornata, ci darebbe uno spunto molto importante, perché io ho l'impressione che molti siano in attesa di una ripresa intensiva del vecchio rapporto tra gli intellettuali e la politica. Ce n'è bisogno. Il nostro paese, negli anni 60 e negli anni 70, è stato un paese che faceva da guida agli altri paesi d'Europa. Io sono stato 5 anni in Germania in quel periodo, inizio anni 70. L'Italia era vista come il faro della politica a livello europeo, il faro della politica a livello europeo. E i leader politici della sinistra italiana erano considerati come, come dire, le fonti di illuminazione per la politica anche in Germania, in buona parte anche in Francia, certo. E insomma, io penso che l'Italia deve ritornare a essere il paese della politica, perché la politica noi l'abbiamo inventata nell'età moderna con Machiavelli, ed è un peccato che abbiamo certa gente a rappresentarci.
Grazie Giacomo Marranao. Grazie anche al dibattito, anche se breve, che si è aperto. Vi ricordo che domani l'ultimo incontro di questa serie sarà con Biagio De Giovanni e discuteremo un po' della via italiana, diciamo, ecco, per riprendere i temi che da ultimo Giacomo ha accennato e sfumato. C'è una via italiana che in qualche modo è stata segnata nel bene e anche con tutti i suoi limiti dal marxismo, parlo degli anni 60, 70 e parzialmente gli anni Ottanta.